Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Scrittore di fantascienza da non ricordo neanche più quanto.
Il primo racconto ufficiale è uscito su Galassia tanti anni fa, ero all'università.
62, ok.
No.
Comunque negli anni 60.
Sì, forse il 65, so che ero all'università quando uscì.
E da allora non si è più fermato. Scrive ancora adesso. Tra l'altro, in questo cosa qua, di cui magari possiamo anche parlare un attimo, che è un'antologia, che suggerisco caldamente, perché l'inventore dell'idea è lui, che è l'editore.
Il curatore in questo caso.
E anche curatore.
Beh, curatore, editore, di le cose come
sono. All'epoca editore, adesso sono curatore, vedi.
Allora, Costituzioni future, lo rimetto qui, eh. Allora, l'anno scorso erano i 70 anni della Costituzione italiana. Nessuno ha pensato di celebrarle letterariamente come ha pensato lui. Lui ha chiamato alcuni amici scrittori che conosceva e gli ha detto: cosa ne pensate, come si evolverà la Costituzione? Ovviamente ognuno l'ha pensata a modo suo, ci siamo basati sui 40 articoli della prima parte della Costituzione. A me è toccato, essendo medico, l'articolo 32, che è quello che tutela la salute. Ad Alberto ho fatto un'altra cosa. Lui ha descritto la Costituzione intera, nel suo complesso, come un libro diventato ormai leggendario. In un futuro distopico, dove ormai non c'è più rispetto per niente per nessuno, questo libro del passato, quasi magico, diventa una sorta di libro leggendario. E poi invece ci sono altri che sono occupati di altri articoli, va bene, l'istruzione, la tutela del lavoro, eccetera. E ognuno ha sviluppato il tema a modo suo. Poi c'è questo Luigi Pecchioli, che è un avvocato e costituzionalista, che ha fatto per ogni racconto un commento sul significato della Costituzione.
Dell'articolo
al quale si riferiva, certo. Poi vedete una simpatica copertina con la Minerva, che è quella di Pavia. L'autrice in realtà non sapeva che era la Minerva di Pavia, perché lei è romana. Cercava una bella immagine che raffigurasse la sapienza, la giustizia, cioè i principi che spingono la Costituzione. Gli è piaciuta questa, l'ha messa in copertina, poi io gli ho detto con Luigi, quella è la Minerva di Pavia. E allora gli ho girato una mail, oggi parliamo tutto per email, e gli ho detto guarda che hai preso un simbolo la Minerva di Pavia. Dietro vedete Matrix, perché i dati che scorrono sulla bandiera italiana sono quelli del prossimo futuro. Non è per piaggeria, ma secondo me il racconto più bello dell'antologia è quello che ha scritto lui.
La cosa mi commuove, perché...
No, davvero, cioè, io l'avrei votato tutti i premi dell'anno.
È impossibile votarlo.
Vabbè.
Per motivi di correttezza.
Comunque è stato un bellissimo lavoro che secondo me Luigi avrebbe meritato maggiore diffusione. Abbiamo fatto molta fatica a proporlo per presentazioni, discussioni, eccetera.
E io ci sto ancora provando, non disperiamo.
Ma no, non disperiamo mai. Ma... Comunque si può fare, senza dubbio.
L'autrice poi è la stessa che ha fatto questa Genova Futura, che descrive un po' alcune parti del romanzo. Però io credo che sia giusto, se non viene più nessuno, fare parlare prima di tutto l'ospite che ha fatto la prefazione del libro.
Allora, io sono qui casualmente, non dire neanche tanto casualmente, perché ero d'accordo con lui che sarei venuto, però mi ritrovo a sostituire quell'ottimo autore, un nome famoso, Pavese, che oggi purtroppo sia per età sia per problemi di salute non se l'è sentita di venire. E mi riferisco a Mimmo Milani. Mimmo Milani è un simbolo della letteratura avventurosa in Italia, sia giovanile sia per adulti. Insomma, si potrebbe paragonarlo serenamente a un Salgario, per le sue capacità di coinvolgere il lettore. Avrebbe dovuto essere qui lui e mi avrebbe fatto molto piacere conoscerlo, perché non lo conosco personalmente, lo conosco solo come persona. Di conseguenza adesso mi ritrovo, visto che sono il prefatore, a dire due parole. Cercherò di non ripetere le cose che ho detto alla prefazione, perché sarebbe proprio inutile. E in sintesi è questo. Cerco di tagliare. Il concetto di viaggio nel tempo nasce nel secolo dei viaggi per eccellenza, nel secolo in cui, parliamo dell'Ottocento, nel secolo in cui Jules Verne si dedica ai viaggi, addirittura va a parlare in modo parascientifico perfino di un viaggio sulla Luna. È un periodo in cui, data l'espansione grazie anche alla diffusione della potenza inglese nel mondo, di viaggi ce n'erano in abbondanza, in terre che allora erano ancora sconosciute. Il tema del viaggio viene ripreso proprio dagli autori del fantastico, Verne inizialmente, e poi viene ripreso anche da Wells. Wells è l'unico che vada oltre il confine, non solo parla dello spazio, dell'invasione dello spazio, dei viaggi, parla del viaggio nel tempo. È la prima volta in cui il viaggio nel tempo viene canonizzato ufficialmente come tema non fantastico puro, perché di viaggi nel tempo puramente fantastici ce ne sono in abbondanza in tutta la letteratura, soprattutto nella letteratura popolare, nelle favole, nelle leggende. Qui il libro canonizza il viaggio del tempo, parla del tempo effettivamente come di una dimensione. Qui il discorso diventerebbe molto complesso, perché l'idea di Wells era abbastanza semplice, era una dimensione lineare. Ci si può spostare lungo un unico binario nel futuro e ritornare nel passato. Ciò ovviamente funziona nel romanzo di Wells, non funziona assolutamente se noi pensiamo al viaggio del tempo in modo un pochino più coerente e realistico. Oggi la fisica dei quanti ci indica che esistono delle possibilità di variazione, per cui è impossibile partire per il futuro e ritornare nello stesso passato. Anche mentre si viaggia verso il futuro ci possono essere degli incidenti, e nasce l'idea del viaggio del tempo moderno, che verrà poi diventerà uno dei temi pregnanti della fantascienza del secolo nuovo, del Novecento. Parliamo, il viaggio nel tempo poi apre, proprio grazie a questa possibilità di parlare di paradosso, cioè di qualcosa che non dovrebbe succedere, perché se succede altera la logica conseguenziale del tempo, e apre a una serie di universi differenti, apre al romanzo cronico in generale, dove ci sono dei futuri che non sono mai esistiti e non esisteranno mai. Apre al romanzo del viaggio, una variante del viaggio del tempo è quella del viaggio interstellare, della durata infinita del viaggio. Abbiamo visto la serie dei film di Alien, ci ha dato una botta su queste cose veramente micidiale. Il viaggio nel tempo, inteso comunque a livello del nostro pianeta, è un viaggio polidimensionale, ci permette di entrare nell'ucronia, nei romanzi ucronici, ci permette di tornare poi sul romanzo tipico, dove la razionalizzazione del viaggio è collegata col paradosso. Cos'è il paradosso? È qualcosa che dovrebbe non esistere, ma può esistere. E se il paradosso entra in gioco, vi faccio un esempio banale citando un solo caso. C'è un romanzo degli anni 40 molto interessante, scritto da una persona che tra l'altro si interessava molto poco di fantascienza, in cui si parla di un giovane scienziato, perché naturalmente negli anni 40 erano tutti scienziati, che viene in Italia per studiare la cultura rinascimentale e riesce a trasportarsi all'indietro nel tempo, all'epoca leonardesca. In sostanza, detta così, la cosa è abbastanza normale. Non riesce più a tornare nel presente e alla fine scopriamo che lui sarà Leonardo da Vinci. E qui si parla di paradosso compensativo. Se il Leonardo da Vinci, nell'epoca in cui lui è andato, non esisteva, è ovvio che andando lui compensa l'errore, diciamo, spazio-temporale, facendo sì che Leonardo da Vinci esista. È un romanzo molto interessante che è stato mai più ristampato e che andrebbe rivisto, riletto, corretto e ristampato, perché nel testo si notano dei rimaneggiamenti posteriori alla data di edizione, che era quella del 40, già nel testo tradotto. Allora, il viaggio nel tempo è la capacità veramente di passare sia nel futuro sia nel passato, con la serie di problemi che sono connessi, oppure di viaggiare lateralmente, uno scompenso nell'equilibrio dell'asse temporale ci può portare in un universo completamente fallace, diverso, però interessante. Ora, Lui ha scelto un tema dei più classici, ed è il tema della pulizia del tempo, tema che è stato usato ampiamente da Paul Anderson nella sua serie dedicata alla pattuglia temporale. E il viaggio nel tempo viene fatto da questi poliziotti per compensare appunto la criticità di chi, andando nel tempo, può creare paradossi. La cosa interessante innanzitutto è il futuro in cui ha posto il romanzo. Il futuro è un futuro abbastanza recente, ma è un futuro molto realistico, perché è un futuro in cui noi assistiamo a un'Europa che ormai è stata ampiamente colonizzata dai paesi africani, in cui per esempio il nome stesso del protagonista ha un nome tedesco, ha un cognome tedesco e un nome che è palesemente egiziano. Dimostra che c'è stata una contaminazione tra le varie culture. E in questo futuro abbastanza alienante, e qui siamo già entrati in una distopia, la polizia del tempo interviene per correggere gli errori che vengono fatti in genere da emeriti delinquenti che agiscono di nascosto o pagano l'asse dominante. C'è un bellissimo gioco, un calembour sulla classe dominante. Adesso se trovo la riga giusta ve lo dico. Sì, in sostanza il tema è questo. Allora, questo poliziotto che nota bene si chiama Fennec, cioè ha un nome egiziano, è un cognome è ovviamente diverso, interviene per rimettere a posto ciò che viene fatto dagli eletti. Cosa sono gli eletti? È bellissima questa definizione eletti, perché è un giochetto semantico sull'ambivalenza di un vocabolo. Gli eletti possono essere quelli eletti legalmente in un'elezione, oppure quelli che sono sopra tutti, perché il potere è dato a loro dalla posizione. E in questa ambivalenza si gioca anche parte del romanzo, perché gli eletti sono gente che, approfittando del potere sterminato di cui godono, tanto per dire, vanno nel passato a cacciare i Neanderthal, che è un crimine, assolutamente, oltretutto è anche un problema grave. Fra questi eletti ci sono persone che sono convinte di superare, data la loro posizione, qualsiasi limite legale. E qui il nostro investigatore lavora proprio su questo problema. Il lavoro lo porta, io non sto a spiegarvi il romanzo, a individuare qualcosa che è stato portato del presente ma che non può appartenere al presente. È stato portato da un mercante d'arte che con uno strumento rudimentale, una cronobenna, va nel passato a prendere degli oggetti da poi rivendere. Uno di questi oggetti non può esistere nel nostro continuo spazio temporale. Non vi dico cos'è, non vi dico. Però. E di qui nasce la soluzione che porterà poi alla conclusione del romanzo, che è un romanzo che gioca su due piani, anzi su più piani, perché gioca innanzitutto sul piano del giallo, normale, dell'investigazione, della problematica connessa con l'investigazione. Gioca su un problema distopico. Stiamo parlando di società che stanno seguendo una traccia completamente diversa dalla società che noi conosciamo, una conseguenzialità probabilmente della società che noi conosciamo. E poi c'è un finalino che adesso si può anche dire.
Se non anticipi troppo.
Okay. No, non lo dico, se vuoi non lo dico. Quando l'ho letto ci sono rimasto. Cioè, è un bel finalino molto aperto.
Sì, finale è aperto.
Aperto.
Arriva questa epidemia.
Ve lo dice lui.
Ma non vi dico nient'altro.
Oh. Allora io
però l'ho scritto prima che iniziasse.
Esatto,
l'ha
scritto decisamente prima che ci arrivassero le prime notizie dalla Cina.
Non ha visto il futuro.
Ma io non credo nella previsione del futuro. Non credo neanche a Nostradamus, non credo.
No, io non ho la sfera di cristallo. Io distingo sempre, ne parliamo spesso io e lui, tra previsione e estrapolazione.
Si fanno delle estrapolazioni.
Tu ti guardi intorno, prendi i dati che ti sembrano più importanti, li metti insieme e vedi cosa ne viene fuori. Magari poi sbaglierai grossolanamente, sì. Però qualche volta ci prendi. Diciamo che in genere lo scrittore di fantascienza ci prende spesso.
La previsione seria si basa proprio su questo, sulla una serie di estrapolazioni più o meno scientifiche e più o meno accettabili, che possono anche arrivare a una conclusione logica. E questo romanzo è un gioco continuo tra l'ucronia, il viaggio classico nel tempo e l'estrapolazione logico-scientifica, perché è un romanzo interessante. Forse io sono di parte perché l'ho letto e presentato e mi è piaciuto molto. Comunque la sostanza dei fatti è questa, è una delle cose più interessanti, ed è difficile ormai scrivere sul viaggio del tempo. L'altro anno mi sono letto un tomo tremendo per il premio letterario Vegetti, che era intitolato I racconti del tempo, ed era una cosa, la mancanza totale di logica. Sarebbe stata una bella favola, ma non poteva. Questo è un romanzo scientifico, però scientifico-logico, scritto giocando sull'estrapolazione. Certo, noi non possiamo inventare il futuro, possiamo prevedere alcune situazioni più o meno simili, più o meno accettabili. Quindi è un romanzo che merita di essere letto. Io l'ho letto, vorrei cedere la parola a lui, perché forse ho esagerato.
Siamo qui a chiacchierare, visto che poi
d'altronde
abbastanza in pochi si può chiacchierare.
Mino Minani purtroppo non è venuto, mi dispiace, perché era l'occasione buona per conoscerlo. Io non lo conosco.
Lui aveva preparato un intervento sulla parte storica del romanzo, perché
certo,
questi salti avanti e indietro nel tempo portano il protagonista a finire in alcuni episodi del passato, no? Dell'Italia. Il primo è la fine dell'era glaciale, no?
Lui c'era.
Mancava poco. Lui, sapete che ha fatto una serie di fumetti sul Corriere dei Piccoli, che era dal nostro inviato nella storia, in cui ha inventato il cronoscopio, quello che io poi uso nel romanzo, nel senso che c'era questo cronista che con una specie di telecamera del tempo osservava in diretta alcuni avvenimenti, che so, la battaglia delle Termopili piuttosto che un altro episodio.
Posso anticipare una cosettina?
Sì, prego.
Posso da solo?
Facci
prima. No, è perché se vuoi anticipo tu mi dici.
No. Io vorrei che lo leggeste anche, quindi non anticipiamo troppo. Ma sì.
Pensate
grazie,
che
grazie.
C'è un personaggio interessante, commovente, che è un professore universitario che spera tanto di andare indietro nel tempo, a livello scientifico naturalmente, fa domanda per essere spedito tramite questo sistema nel passato a vedere la battaglia di Legnano. Non vi dico poi cosa succede. Non vi dico cosa succede, di conseguenza.
No, confesso che mi sono divertito da matti.
È diverso.
Ridevo mentre la scrivevo, giuro. Però non vi dico cosa succede.
Non vi diamo,
quello che vi posso dire è che in quel universo alternativo, infatti il titolo del capitolo è Due o tre Legnano, perché si creano degli universi paralleli, no? E in uno di questi universi paralleli succedono delle cose che realizzano quello che era il sogno di Dante Alighieri. La separazione fra Stato e Chiesa. Dante andò in esilio perché sosteneva l'imperatore contro il Papa.
Prova a dirlo a Bergoglio.
Vabbè, i tempi sono molto cambiati. Sta di fatto che si realizza questo sogno con delle conseguenze che arrivano fino ai giorni nostri, e non vi dico quali, perché sennò diventa troppo facile.
Sì, ormai è tutto risolto a questo punto.
Sì, sì. Poi ci sono altri viaggi nel tempo, per esempio c'è una caccia all'uomo quando Napoleone arriva in Italia, invade prima Pavia e poi Piacenza, e altre cose.
Ecco,
possono fare tante cose se si ha la macchina del tempo. C'è per esempio il turismo sessuale, che non ho potuto descrivere in questo romanzo, quello... ma l'ho descritto in un altro
c'è
racconto.
Comunque anche senza macchina del tempo.
Sì, sì, no, ma provate a pensare un attimo, io lo dico sempre perché è un'idea che ho sfruttato in alcuni racconti. Pensate, uno che ha tanti soldi può tornare indietro nel tempo. Uno vuole diventare l'amante di una delle più famose amatrici della storia. Quella che volete voi, Messalina, Cleopatra, Caterina di Russia.
No? Caterina di Russia è interessante.
Sì, era famosa come amatrice. E cosa fa? Paglia, si imbottisce di antibiotici, eccetera, si prepara. Poi non è detto che vada bene, perché queste non erano mica prostitute, erano persone da sedurre eventualmente, però può tentare. E naturalmente andrebbe ricordato che non è un'idea che ho avuto io, in realtà l'ha avuta Goethe nel suo Faust. Incredibile, eh? Anch'io ci sono rimasto quando ho visto questa scena. Perché a un certo punto Faust, fra le tante cose che chiede a Mefistofele, è quella di poter amare la donna più famosa di tutti i tempi, Elena di Troia. Faust lo riporta indietro nel tempo e lui bacia, come dice Goethe, il volto che lanciò mille navi. Cioè la donna che per la sua bellezza e per aver tradito il marito scatena la guerra di Troia.
Provocò la...
E lui riesce ad amarla, no? Con l'aiuto magari un attimino, qualcosa di meglio di un afrodisiaco, c'ha dietro Mefistofele che l'aiuta, no? Però per dire che questa idea è una delle tante. L'altra è quella che ha detto lui, il furto di oggetti d'antiquariato.
Di reperti che non dovrebbero tornare...
Uno vuole un tavolo Louis di 15, non lo trova perché sono tutti venduti, manda indietro la macchina del tempo, lo ruba, lo porta qua, bello nuovo proprio, perfetto, ben tenuto, perché l'ha rubato nel tempo.
Io ricordo, non so se era un racconto, un romanzo, in cui il protagonista faceva esattamente questo e poi tentava di venderlo, ma ovviamente avendolo preso nuovo nel 1600 gli dicono è un falso, è fatto, è stato fatto
non
una
veniva
settimana
accettato
fa.
Perché era palesemente falso. Rispetto.
Sì, infatti è così che... Sì, sì, no, beh, le idee così, cioè, nuove, originali, non se ne possono quasi più avere. Ma perché voi dovete pensare che gli scrittori di fantascienza scrivono magari 200 o 300 racconti in un anno solo nel mercato anglosassone. Poi dobbiamo metterci quello europeo, no?
Sono di più.
Sì, sono di più. E quindi,
beh, bisogna fare anche una certa cernita tra i testi.
C'è uno scambio continuo di idee fra scrittori, perché non è che si rubano le idee, spesso ce le scambiano proprio, no? Uno lancia uno spunto, quell'altro lo riprende, risponde. E quindi, però insomma, cercare di essere un po' originale è difficile, ma a volte ci si riesce. E quindi qui, se volete sapere com'è andata davvero la battaglia di Legnano...
com'è finita la battaglia di Legnano? Che tra l'altro poi, fin qui lo posso dire... Questo bravo insegnante, che mi pare sia della nuova Università di Pavia del futuro,
sì,
che è un entusiasta di storia medievale e rinascimentale, va a vedere la battaglia di Legnano e per un errore del tecnico che l'ha spedito provoca un patatracchio. e qui c'è proprio l'incognita e la casualità che gioca sempre. Un errore del tecnico e questo poveraccio non vedrà la battaglia di Legnano, ma prova con pasticcio
nel punto sbagliato,
nel punto sbagliato nel momento giusto.
Anzi, c'è un famoso, una canzonetta americana con proverbio che intanto vi citare, lo cito anch'io poi nella storia, che dice: mancò un chiodo e si perse lo zoccolo, mancò lo zoccolo, si perse il cavallo, mancò il cavallo, si perse il messaggero, mancò il messaggio, si perse la guerra.
E la conseguenzialità.
Diciamo che hanno ritrovato con il messaggio della seconda guerra mondiale nel cammino.
Sì, 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 sì.
Adesso è uscito una bella biografia, non ufficiale, però sembrerebbe abbastanza interessante, sulla donna che passò più informazioni di tutti all'MI5, al servizio di spionaggio inglese. Questa donna Fu tra l'altro l'amante di non so quanti personaggi, incluso Ian Fleming, che allora lavorava per l'MI6, e quindi potete immaginare, cioè, era la spia preferita di Churchill. Si è saputo solo adesso, dopo 60 anni e passa, chi fosse. Quindi le casualità sono... Allora, io direi, abbiamo ancora un po' di tempo prima che ci caccino, no? Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, magari possiamo parlarne direttamente, poi...
Abbiamo percepito la tua presenza avvicinarsi,
l'autorità del libraio.
No, ma è bello chiedere, non si fanno brutte figure.
Te la faccio io una domanda.
Sì? Tu fai una domanda.
No, sappiate che lei è la moglie dell'editore, ma non le piace la fantascienza. Per miracolo, non so come mai, insomma, quello che scrivo io di solito le piace.
Non mi piace.
Mi piace la fantascienza.
Insomma, non tanto. Diciamo,
a me piace
così
più la storia, io sono più una da biografia. No, volevo chiederti, visto che mi hai detto che c'è un finale aperto, c'è, hai in mente di fare una seconda?
Sì. Allora, lì ci sono diverse possibilità. Se sei uno scrittore americano professionista, quando pubblichi un romanzo così ti offrono di fare almeno 5 seguiti e 2 prequel.
Esatto.
E ti pagano.
Io non
però poi toscassi i risultati, no?
Perché esatto. Bella, però intanto io sono guardate il caso di Dune.
Sì,
Herbert è morto, si pubblicano più romanzi adesso che è morto di quando era vivo.
Ma non so, forse
no,
solo il caso di...
No, nel senso, per i romanzi non esistono.
Sì, per te non esistono, neanche per me. Io ho una grande ammirazione per Herbert.
Herbert Ferdinale.
Non solo per Dune, perché secondo me ha scritto cose egregie al di fuori di quel ciclo, però suo figlio ha preso in mano la gallina
House
della uova d'oro.
House Atreides, House Harkonnen e House Corrino sono al di là del
pene. E tu pensi che quello è l'unica cosa che Mondadori ha fatto arrivare in Italia, perché ce ne sono almeno un'altra dozzina
che non
traducono, perché non li comprerebbe nessuno.
Io non li ho comprati, me li hanno regalati.
Allora, Herbert ha scritto, adesso l'ha appena ristampato Urania dopo tanti anni, temo un po' tagliato, che è Il Morbo Bianco. Il Morbo Bianco è un romanzo di epidemia, quindi riguarda un po' il sottoscritto, ispirato a una vecchia opera che è La prodigiosa scomparsa di Philip Willy, perché all'improvviso questa epidemia colpisce il cromosoma X e quindi scompaiono dal mondo le donne. Le donne non ci sono più figli.
Cavoli amari.
Amarissimi, proprio per diabete.
sì.
E poi, vabbè, c'è tutta una descrizione molto interessante delle conseguenze e anche della caccia allo scienziato che ha causato questo disastro da parte dell'IRA. E poi subisce un processo popolare tutto da godere da parte di una giuria popolare di ribelli irlandesi. È interessantissimo quel romanzo. Herbert è uno scrittore dalla visione molto ampia. Quando voi prendete il romanzo Dune, intanto vi notifico, se non ve ne siete accorti, che la scena centrale è il duello fra Paul, il profeta Paul Muad'Dib, Paul Atreides. E già lì, attenzione, gli Atridi sono proprio quelli là, quelli dell'antica Grecia, perché lì è tutta tragedia. E suo cugino, Feidrauta, Harkonnen. Quello è il duello di Amleto e Laerte nel terzo atto dell'Amleto. Identico, riprodotto astutamente, con tanto di lama avvelenata che rischia di uccidere il protagonista. È una citazione che può sfuggire, ma è... Quel romanzo è pieno di situazioni mitologiche, letterarie, e ogni frase, ogni pagina si svolge contemporaneamente almeno su 4 piani, perché c'è il piano della storia che osserva i personaggi, perché quello che loro faranno segnerà la storia, quindi spesso ci sono saggi, citazioni di libri, eccetera, che ci dicono che cosa ha portato quella scena. Poi c'è la continuità narrativa, l'avventura, i duelli, le fughe, gli inseguimenti. Poi ci sono i dialoghi. Poi ci sono i pensieri dei protagonisti. Messi di solito in corsivo. Durante il duello voi seguite contemporaneamente i gesti dei protagonisti, ma anche quello che pensano mentre cercano di difendersi dall'avversario. Ed è tutto così. E poi c'è la parte scientifica, perché lui è stato uno dei più grandi iniziatori della fantascienza ecologica, perché lui ha passato anni e anni come giornalista scientifico a studiare l'ecologia del deserto, come avanzano i deserti, come si difendono le piante da sole per impedire l'avanzata del deserto, e poi da tutto questo è venuto fuori Dune. Ci metteva in media quanti anni? 2, 3, 4, non mi ricordo, ma parecchio tempo tra un romanzo e l'altro, solo per preparare il materiale e poi scrivere. E invece il figlio va bene.
Non mi hai risposto, però. Non mi hai risposto.
Su che cosa?
Non fai o no?
Allora, io non sono Herbert, sono un dilettante della penna, nel senso che mi guadagno da vivere facendo il medico. In realtà in questo universo futuro ho già ambientato una mezza dozzina di racconti che lui in maggior parte ha pubblicato. Ero tentato, se lui mi avesse potuto seguire su questa strada, di recuperare tutti quei racconti, mettercene un paio inediti che ho in mente e fare un'antologia sulla polizia temporale, che qui si chiama Pol Tempo perché è un'abbreviazione tipicamente italica, visto che siamo in Italia.
La Polfer.
Come la Polfer, esatto. Invece il polfer è pol tempo, il concetto è quello, siamo in Italia, facciamo investigare gli italiani e che si parli italiano. Anzi, nel romanzo scoprirete che la gente che viene dai quattro angoli del mondo si sente italiano, perché poi l'essenza dell'integrazione è questo. Dopo 2 o 3 generazioni perdono un po' dell'origine e diventano italiani, indipendentemente dal nome, dal colore, dalla pelle, dalla religione, tutto quanto. Alcuni più di altri. Nel senso che qualunque gruppo che si integra avrà sempre degli estremisti che non gli andrà bene e vorranno far ritornare il mondo a come era prima.
No, ma facciamola questa raccolta di racconti, guardando.
Sì, è vero. Un seguito diretto equivarrebbe a dire che il finale non è più aperto, nel senso vuol dire che non succede quello che sembra che stia succedendo nell'ultima pagina, perché se non arrivate all'ultima pagina non sapete come finisce.
E bisogna fermarsi un momentino però, vista
basta.
Situazione, no, non mi riferivo al fermarti tu, dicevo fermarsi un momentino a riflettere prima di scrivere, vista la situazione reale.
Sì, certo. Voi tenete presente che la prima idea di questo romanzo nasce nel 2010. Lui non c'è ancora forse l'editore, o aveva appena iniziato.
2010 era l'editore.
Aveva appena iniziato, no? Ci conoscevamo, non ci conoscevamo ancora.
Sì, conosciuti 2008.
Ci eravamo incontrati forse a qualche cena, a qualche riunione.
Fiera. Così. A Bel Gioioso.
Esatto. E lui mi diceva, non hai qualche racconto da darmi? Io dico sempre di no all'inizio perché non è che sia lì a... E me l'avevo proposto Malaguti. Ugo Malaguti gli era piaciuto, diceva, ma sì, bene. Poi le cose sono andate come sono andate, non si è potuto pubblicare. Ma quando lo leggerete, se lo leggerete, pensate che era il 2010, non il 2019. 9 anni fa non era proprio così automatico prevedere che il mondo europeo sarebbe diventato multietnico, multirazziale, multiconfessionale, perché gli immigrati c'erano, ma non erano così tanti. E soprattutto il relativismo culturale non pesava così tanto nei rapporti. Però pensate anche che l'integrazione è un processo lento, ed è molto più lento della quantità di gente che sta arrivando. Ci sono in Francia, adesso parliamo del cognome Fenech, no? Allora, abbiamo almeno 2 attrici, Edwige Fenech, che è di origine algerina, ma anche Sylvie Fenech, che pochi conoscono, che ha 2 occhioni azzurri bellissimi, ma dal cognome si capisce che è maghrebina. Questi sono francesi di terza o quarta generazione, ok? E quindi sono perfettamente integrati. Anzi, se non dicessero loro la loro origine non la sapresti. Però pensate all'incendio delle banlieue. scatenato quando c'era Sarkozy come ministro dell'interno. A parte che io ho il sospetto che lì ci abbia marciato molto perché voleva diventare presidente, quindi ha soffiato sul fuoco. Però quella è...
Questa è fantascienza.
Questo è complottismo, che è un'altra cosa. Però voi dovete pensare che quella è gente che era francese, nata da genitori a loro volta nati in Francia, però erano insoddisfatti della loro situazione e ha sfasciato tutto. Bisognava aiutarli, invece di aiutarli abbiamo mandato la polizia, i giubbotti.
Vabbè, ma lì è una questione anche di povertà, nel senso,
certo,
cioè, non è una questione.
Ma perché di... quando parliamo di ascensore sociale ci riferiamo a questo, no? Se non metti un ascensore, cioè Zidane può diventare ricco, ma quanti attori in Francia hanno cognomi che ne tradiscono l'origine nordafricana? Per esempio, no? Adesso recentemente vedevo un telefilm, l'ispettore Navarro. Navarro è un cognome spagnolo, perché ci sono anche molti spagnoli in Francia, per carità, non si sa quanti Garcia ci sono in Francia, no? Però lui fa l'ispettore Navarro, ma si chiama Roger Hanen, famosissimo. Ma lui lo confessa tranquillamente nelle interviste: je suis un pied noir. Io sono...
Non mi ricordo il pied noir, se sono gli algerini.
Sì, è un figlio, sì, di algerini, sì, esatto. Però ha avuto successo, è rispettatissimo in Francia, adesso è anche molto anziano. Non va a tutti così. La maggior parte partono dal basso e al basso restano, quindi è lì poi che si scatena la rabbia, no? E qui ho tentato di descrivere un po' una cosa del genere, perché dovete immaginare che nel frattempo non c'è solo il problema del riscaldamento globale di cui oggi tutti ci occupiamo perché i giornali si martellano gli organi riproduttori, no?
Vabbè, ma abbiamo la gretina travestita da pipì calzelunga.
Dovete pensare che ci sono anche tutti gli altri problemi attualmente accantonati, cioè la sovrappopolazione. Continuiamo a aumentare di numero e invece di preoccuparci di come controllare la distribuzione di questa popolazione in maniera più equa, ci occupiamo di favorire le nascite.
No, ma le epidemie servono a quello.
Una volta sì.
L'epidemia non sono senza dubbio, cioè, un fattore selettivo.
Se nel mio saggio,
arrivano sempre nel momento
cui
sbagliato,
già parlato ampiamente, Malthus diceva esattamente questo, che è un sistema di autoregolazione della natura, no? Quando noi interveniamo sulla natura, fra le tante cose che abbiamo fatto è anche quella di favorire l'espansione della popolazione. E poi o facciamo come i lemming, che quando sono troppi si buttano tutti in acqua.
Così dicono che facciano, ma non si sa bene.
Non è così.
No.
Era una battuta.
Lo so. Però ecco, cioè, c'è un...
E poi c'è un altro problema, l'esaurimento delle risorse.
Soglia, certo, verde.
Soglia verde è sempre una soluzione.
E c'è un ennesimo problema di cui non vogliamo mai tenere conto, e che noi parliamo del riscaldamento globale che sarà conseguente solo dell'operatività dell'uomo. Il riscaldamento globale non è proprio esatto, perché ci sono dei flussi, queste mini glaciazioni che si ripetono ciclicamente causa la pregressione degli equinozi terrestri, che succedono sistematicamente nell'arco. Nel Medioevo e nel Rinascimento la temperatura era aumentata talmente che il passo del Teodolo ha permesso ai valzer di migrare in Italia. Oggi provate a passare per il... La mini glaciazione si è esaurita all'epoca della guerra dei 30 anni. La mini glaciazione aveva raggiunto il massimo. L'Europa era schiantata se non c'erano le patate. Grazie alle patate ci siamo salvati, perché le granaglie non crescevano più. Quindi non è detto che il riscaldamento globale sia inesorabile. Stiamo attraversando un flusso di ritorno al caldo, ma questo flusso di ritorno al caldo, proprio grazie a questo movimento irregolare dell'asse terrestre, non durerà per millenni o per secoli. E c'è stato un momento in cui, alla fine, 10.000 anni fa, il ghiacciaio della Val d'Aosta raggiungeva Ivrea. Ovviamente il ghiacciaio si è ritirato poi nell'arco degli anni lentamente,
però è molto relativo. Parlare di assoluti non ha senso. D'accordo che c'è l'inquinamento, d'accordo che noi diamo un contributo, ma non è detto necessariamente che sia solo questo.
Ecco, qui è il punto su cui io e lui battagliamo sempre, perché sono d'accordo anch'io che ci sono cambiamenti naturali, però purtroppo si è accelerato il processo e gli stiamo dando una grossa mano.
Certo che si è accelerato
questo
il processo.
Questo ormai perché... gli scienziati sono abbastanza concordi, tranne quelli pagati per dire di no, insomma, come ma quelli ci sono che dicevano quelli che il fumo non fa venire.
Ci sono anche quelli pagati per dire che va sempre
no,
peggio.
No, vabbè, ma ormai è abbastanza unanime la cosa. Sì, certamente sì, è un intervento
pagati per dire che i vaccini fanno male, parliamo anche di
ah sì sì, per la carità di Dio, non mi tocchi questo argomento che si combatte tutti i giorni.
I vaccini sono pericolosissimi,
no, guardate là dietro di voi,
uccidono tutti i germi,
appunto. Vedete, ammazzano sti poveri parassiti che hanno diritto di vivere anche loro.
Grandissimo libro quello lì, ve lo consiglio se vi piacciono i libri illustrati, perché Bernie Wrightson, l'autore di quelle illustrazioni, è un genio del fumetto e dell'illustrazione. Ha ricopiato per fedelmente la tecnica degli incisori dell'Ottocento e ha fatto quelle illustrazioni. Ma Frankenstein, la prima edizione, esce nel momento in cui inizia quella che è chiamata la piccola glaciazione. Fu l'anno senza estate, 1818. L'anno senza estate.
Ma era, stava già esaurendosi la glaciazione
e si stava
il Tambora,
non solo Tambora, io poi l'ho anche scritto in un articolo, una dozzina di vulcani fra il 1870 e il 1910 giù di lì, no? con la Pelé, forse l'ultimo, continuarono a buttare nell'aria residui, gas, polvere, eccetera, fino a che fermavano i raggi solari e quindi non si pioveva in continuazione. D'inverno la glaciazione era veramente, si pattinava sul Tamigi, no? E i famosi quadri di Turner, che si pensava fossero dovuti a un difetto dei suoi occhi, no? Dicevano che aveva l'astigmatismo, qui vedeva tutto sfocato. In realtà erano quasi aurore boreali dovute all'enorme quantità di pulviscolo atmosferico. Quindi senza l'intervento dell'uomo questi problemi ci sono.
Giustamente agganciando.
Diciamo che adesso noi gli stiamo dando un
a quello che dice lui, cioè, bisogna anche stare molto attenti al fatto che l'anidride carbonica aumenta, certo che aumenta l'anidride carbonica. Sarà colpa del riscaldamento delle città, sarà colpa delle auto, ma tenete presente che un'eruzione dell'Etna, che duri una settimana, spara più anidride carbonica di quanto non faccia una città in inverno iperriscaldata.
Ve l'ho detto che è un pozzo di scienza.
Perciò bisogna stare molto attenti a queste cose. L'anidride carbonica senz'altro la stiamo facendo aumentare, ma i fenomeni naturali ne sparano in abbondanza. Quando il Vesuvio si risveglierà, magari molto presto, avremo a che fare con anidride carbonica, altro che l'anidride carbonica prodotta dalle auto di Napoli. Sarà molto 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 peggio. Quanto alla nuvolosità, è logico che se vanno polveri in atmosfera, le polveri che vanno in atmosfera creano una barriera ai raggi solari. La barriera ai raggi solari non fa crescere soprattutto le graminacee. Noi viviamo sulle graminacee, non solo noi. Non fa fecondare i fiori da parte delle api. Sono cose che capitano.
Quanti di voi hanno letto Morte dell'erba di John Christopher?
Bellissimo romanzo. La scomparsa delle graminacee dalla terra e la crisi.
John Christopher scrive, ne ho parlato ovviamente anche come al solito nel mio saggio. Allora, scrisse questo romanzo in cui un'epidemia virale, un batteriofago, uccide praticamente tutte le graminacee, quindi grano turco, il sorgo piuttosto che l'orzo, eccetera. Via i cereali vuol dire anche via i mangimi per gli animali. L'unica cosa che sopravvivono sono le solanacee, quindi sostanzialmente l'unico prodotto di farinacei sono le patate, che hanno però un ciclo di vita diverso, hanno la possibilità di fornire una quantità ridotta di cibo, per cui sì, c'è un crollo della civiltà, no? E un gruppo di protagonisti tenta di fuggire in Irlanda perché lì coltivano ancora tante patate. Dietro questa storia c'è una storia vera che probabilmente Christopher conosce in quanto personaggio inglese, no? che fu la grande carestia che c'è stata in Inghilterra, no? La Angor de Mor, la moria delle patate, the Great Famine in inglese, no? La grande carestia, che intorno al 1848 colpì non solo l'Irlanda, ma soprattutto l'Irlanda. La moria delle patate. Il grano c'era, ma lo tenevano gli inglesi perché lo vendevano al mercato del granaglio di Londra e poi lo esportavano. I terreni migliori per coltivare il grano erano tutti di proprietà inglese. Gli irlandesi sopravvivevano grazie alle patate e a un certo punto cominciarono a morire letteralmente di fame. E questo è quello che ha causato la loro grande fuga, per esempio, in Nord America, no? Diciamo che un paio di milioni sono andati in America, un altro paio di milioni sono morti di stenti, malattie e compagnia.
Incredibilmente questa cosa ha causato anche la nascita di un particolarissimo tipo di pizza all'uncinetto, questo non sa nessuno.
Il patchwork.
Perché? No, quello che viene chiamato l'Irish crochet, l'Irish lace, perché le donne irlandesi per campare si inventarono questa tecnica di pizzo che era molto più veloce, quindi erano tipo appunto le cose fatte in rimesso dai cinesi, quindi molto economico perché erano alla fame e lo vendevano a poco, molto più veloce rispetto al pizzo fatto con l'ago. E quindi riuscirono praticamente a sopravvivere inventandosi questa imitazione del pizzo più caro, vendendolo a poco alle nobili donne e facendo entrare i soldi in casa.
Sì, sì, no, ma ci sono degli episodi, io non ho potuto raccontare qualcuno. Quel racconto in particolare è ancora inedito, Luigi, tu sei preavvisato. La migrazione degli irlandesi quindi fu causata dalla moria delle patate. Pensate che c'erano i piroscafi, no? Come vedete in Titanic, no? Però, e vedete gli irlandesi che sono nella stiva, no? In realtà la maggior parte di loro non viaggiava sui piroscafi perché non c'aveva i soldi, viaggiavano su navi di legno che venivano chiamate coffin ships,
navi bara,
perché la maggior parte di loro non arrivava in Inghilterra. Non arrivava dall'Inghilterra in America, morivano innanzitutto di mal di mare perché erano contadini che non avevano mai messo piede su una nave, di stenti perché poi avevano lo scorbuto,
magari anche di un po' di scorbuto dovuto alla mancanza di...
E non è, il viaggio era lungo, con lo scorbuto morivano, poi li seppellivano in mare, da qui il nome coffinship. Questo per darvi un'idea di che cos'è un'epidemia vera. Però se leggete Morte dell'erba, oltre a leggere un bellissimo romanzo, vi fate anche un'idea delle possibilità vere della fantascienza quando sono in mano a un autore che conta. Prego.
No, io avevo una domanda da fare, ma più sul fatto che da scrittore e da medico...
Se posso,
delle varie, per dire, in molti romanzi ci sono invenzioni che hanno attinenza sul piano medico. Ad esempio, in alcuni romanzi di Lois McMaster Bujold c'è il simulatore uterino che permette, in altri ci sono gli impianti cibernetici.
Gadget.
Da medico, quali sono quelli che hanno più probabilità di diventare realtà?
Tanto Lois McMaster, che è una delle mie autrici preferite, ha inventato i quaddis. Allora, non è nemmeno un'idea sua in realtà, perché il nome quaddis viene dal mago di Oz. Erano uomini della testa quadra. Lei invece immagina dei quadrumani, perché sono persone che vivono in assenza di gravità sulle stazioni spaziali, non hanno bisogno dei piedi, che sono solo un ingombro. Allora cosa fanno? Vengono modificati geneticamente e gli fanno crescere al posto dei piedi delle altre mani. Però è un esperimento genetico che a noi fa venire in mente subito i nazisti, vuol dire modificare così una persona, no? Vivono bene nel loro ambiente, fino a che non vengono chiuse le stazioni spaziali però, e dopo dove li metti? Qui è un romanzo eccezionale, quella secondo me è una delle sue invenzioni migliori. Ti dirò, ce ne sono tantissime.
Però appunto, cioè, ti dicono chiaramente nel romanzo che è stato possibile creare i quaddi proprio perché c'erano i replicatori uterini, perché così non si dovevano costringere delle donne a partorire questi.
Quella è una merce comune nella fantascienza.
Sì. No, ma
appunto... È una delle idee, quella della modifica. Guarda, lì ho visto prima ricambi, no?
Sì.
Ecco, allora, ricambi è la classica idea dello stesso tipo. Tra l'altro ci ha vinto un premio Nobel l'autore, un autore che ha usato quell'idea, perché il ricambio è stato ripreso nel romanzo Non lasciarmi di Kazuo
Ishiguro,
che è una storia di uomini duplicati, quindi dei cloni, che vengono usati per i pezzi di ricambio. Non te ne accorgi fino all'ultima pagina se non hai già letto fantascienza, se invece hai letto fantascienza a pagina 3 dici ma no! Però l'idea è buona, cioè se io ho la possibilità di prendere una specie di utero artificiale, far crescere un bambino, che poi è vecchio homunculus nell'alchimia, lo prendo, lo faccio crescere, poi prendo le parti che mi servono e le trapianto mano a mano che si guastano quelle dell'originale. Ci ha fatto su un sacco di storie. Questa è sicuramente non è più un'idea fantascientifica, questo ahimè è la realtà e dobbiamo starci molto attenti. C'è un bel racconto di David Brin, che era la clinica segreta del dottor Pack, che aveva pubblicato Belloni, in cui i ricchi cinesi portavano le mogli incinte in Corea del Sud, perché il dottor Pak, nello coreano, era in grado di modificare geneticamente i bambini nell'utero facendoli diventare dei super bambini. Si creava una classe di eletti, no? Cioè, venivano migliorati, quindi già alla nascita erano superiori agli altri. Mette i brividi perché purtroppo i coreani l'hanno fatto. L'hanno fatto recentemente, no? Di modificare geneticamente un bambino, dicono per evitare che possa contrarre l'AIDS, però la strada è aperta. Brin anticipò questa idea di almeno 10 o 15 anni. Una delle cose sicuramente, parlando di Herbert per esempio, Herbert in uno dei suoi primi romanzi, Gli occhi di Heisenberg, descrive quello che forse è il più credibile modo di allungare la vita degli esseri umani. I suoi immortali non sono immortali perché bevono una droga, una pozione magica come la spezia di Dune, no. Hanno un equilibrio omeostatico mantenuto costantemente tramite controlli medici, sono monitorati continuamente dal medico personale, minimo squilibrio, gli vengono date le sostanze che mancano o tolte quelle in eccesso, prendono un sacco di farmaci e ogni parte che si guasta viene sostituita. È forse la più precisa descrizione scientifica di un tentativo di rendere le persone, se non immortali, molto longeve, no? Ed è del 67, più o meno, giusto?
Non lo so, non mi ricordo.
Più o meno.
Ma Asimov aveva usato l'idea degli spaziali che vivevano in mondi privi di infezioni, perché non erano tutti i coloni che si erano recati su questi mondi erano stati ripuliti all'origine.
E poi evitavano il contatto personale.
Evitavano il contatto personale, tra di loro no, ma tra quei terrestri avevano
ma
una
anche
paura
tra
folle,
di loro erano già molto isolazionisti, perché il contatto implica scambi di batteri, scambi di...
Beh, nel sole nudo, descrive una società dove la gente vive in modo autonomo, chiuso in casa e ha contatti soltanto attraverso...
Perché questo gli garantisce 400-500 anni di vita... Però in cambio rinuncia a essere umano.
Persone, no, con quel procedimento. Il romanzo di Sawyer di una decina d'anni fa, Rollback si chiamava, era anche quello sull'argomento.
Sì, ma ce ne sono tantissime di che diventeranno scienza molto presto. Per esempio, Michael Crichton, sempre per citare lui, Terminale Uomo, no?
Sì.
Terminale Uomo è un thriller che poi lui ha anche diretto nella versione cinematografica.
Con George Segal,
esatto. Questo qui è uno scienziato che inventa una macchinetta che viene collegata al cervello che dovrebbe bloccare le crisi epilettiche. Oggi ci siamo arrivati, tra l'altro, ci sono macchinari del genere, non solo per le crisi epilettiche. Il problema è che a un certo punto si crea una corrispondenza biunivoca, cioè il protagonista influenza la macchina e siccome ha delle epilessie temporali, che sono una forma rara ma purtroppo esiste, in cui hai allucinazioni e anche la perdita del controllo della corteccia, quindi non ragioni più, questo diventa un assassino, un serial killer proprio. ed è aiutato dal computer che lo aiuta ad essere più intelligente dei poliziotti che lo cercano.
Ok, fantastico.
La parte fantastica è la seconda, la parte prima purtroppo è già arrivata e purtroppo è per fortuna, nel senso oggi ci sono anche persone con lesioni midollari o neurologiche che possono riacquistare dei movimenti grazie a dei computer collegati al sistema nervoso. Poco tempo fa era fantascienza. Se qualcuno di voi vuole leggere uno di quelli che considero i migliori romanzi sulla medicina del futuro, l'ho citato molto spesso, Robert Silverberg, Shadrach nella fornace.
Sì, bello romanzo, interessante.
È tutta una metafora sull'uso del potere, perché il protagonista è il medico di un dittatore, che si chiama Genghis Mao.
Okay,
pensate che l'Asia è stata conquistata da questi nuovi dittatori che si ispirano sia ai Manciù, quindi sostanzialmente ai mongoli, quindi Genghis Khan eccetera, e poi Mao, perché è quello che ha unificato la Cina, no? Allora questo Genghis Mao sta invecchiando e vuole diventare immortale, e lo fa con una serie di progetti che viaggiano parallelamente. Non vi sto a raccontare la trama, però ha un medico personale che è incaricato di mantenerlo in vita fino al momento in cui lui potrà trasferire la propria mente da un'altra parte. Ci sono dei dettagli medici molto belli, perché Silverberg, che lui tra l'altro potete chiederlo, conosce personalmente, Silverberg non è un medico, è un letterato, è uno storico.
Aspetta, 85 anni adesso, perché dal 35.
Non è più giovanissimo.
Li ha compiuti, credo, a gennaio.
Sì.
Come
sì.
Sta? Tutto ok? È stato, è uno dei miei preferiti.
Ma io l'ho sentito qualche mese fa, l'ultima volta, era un po' stanco, diciamo.
Vabbè. Però quel romanzo lì che vabbè, è stato premiato e tutto, ma non ha avuto, secondo me, la risonanza che meritava. Perché è proprio la metafora di quanto il potere corrompe, no? Potere corrompe, potere assoluto corrompe in modo assoluto. Questo arriva a controllare il dittatore del mondo attraverso degli artifici medici, e poi cosa se ne fa? Beh, non ve lo dico. Bisogna leggerle queste cose.
È un romanzo senza dubbio interessante, non ha avuto successo però, è stato venduto poco. È uscito dalla Nord e non ha avuto molto successo quando è uscito.
Ma qua in Italia presumo, perché magari all'estero...
Non so.
No, anche all'estero.
Io sto parlando dell'Italia.
Si era impegnato molto a scrivere questo romanzo, l'ha pubblicato Analog, e quindi lui pensava che avesse...
Cioè, purtroppo in Italia fantasy e fantascienza sono stati sempre un po' martoriati come genere, e adesso purtroppo siamo invasi dallo young adult e dal supernatural romance, che personalmente aborro.
Supernatural romance è incalante, adesso siamo tutti circondati.
Comunque, vedo che tu sei molto, dentro alla materia. Allora, devi rivolgerti a lui. E quando ho fatto da Frankenstein a Star Trek, ho fatto una storia della fantascienza in parallelo con la storia della letteratura, partendo dalla fine del del Settecento, da quando inizia il romanzo gotico, no? E vedendo come lo stato dell'arte della medicina, dato che faccio il medico un po' ne capisco, viaggiava in parallelo con quello che gli scrittori capivano della medicina. L'esempio classico è laggiù Frankenstein, no? La Mary Shelley seppellisce il romanzo gotico e dà inizio alla fantascienza. Perché anche se scrive un romanzo gotico, no? Con tutte le atmosfere gotiche annessi e connessi, ma perché lei per la prima volta non fa animare l'homunculus dalla magia nera o dall'alchimia, no, dalla scienza, e dalla nuova scienza, quella elettrica. No, anche se non nomina mai l'elettricità, parla di galvanismo.
Vabbè, ma all'epoca è quello che c'era.
Però attenzione, lei capisce che con l'arrivo del nuovo secolo la letteratura dovrà occuparsi di questo, e sempre di più, no? E da lì siamo arrivati fino a Star Trek, che è tuttora l'unica serie cinematografica e televisiva in cui il medico ha un ruolo importante. è il dottor McCoy, tanto di cappello, è il super medico, quello che tutti vorremmo avere, no?
No, ma viene da ridere, ma è... viene da ridere perché nel quarto film, che vabbè,
La rotta verso la terra,
c'è questa scena bellissima in cui
Barbari ne sapevano di più che lui,
e questa sciura mi è ricresciuto il rene, mi ha dato una pillola e mi è ricresciuto il rene.
L'ho perfino citata quella scena, la sua memoria, ma è vero, cioè... lui è l'esatto contrario dell'androide Data oppure di Spock, no? L'alieno, perché non ha la razionalità e basta. Lui ha il sentimento, lui è empatico nei confronti di quelli che cura. Ed è quella la principale caratteristica del medico. Però andate a pensare a quante serie di film, telefilm avete visto, un medico con un ruolo così importante non c'è.
A meno che appunto non sia il medical drama in cui per forza il medico...
Beh, no, essere... ma come fantascienza.
No, fantascienza.
Cioè, io mi ricordo che a un certo punto McCoy aiuta una principessa Klingon a partorire senza strumenti. No? Erano cose che davano l'idea che a bordo di una nave, perché poi quella è una nave britannica del 1700, no? Ai tempi di Nelson, addirittura comunicano con i fischi come facevano i nostromi sulle navi di una volta, no? Ma soprattutto tu vedevi i ruoli degli ufficiali, no? Che si parlavano, dandosi del lei o del voi, no? Con tutti i titoli, eccetera, con il comandante seduto sulla poltrona in alto, perché il comandante di una nave da guerra britannica doveva essere nel punto più alto del cassero.
Così mi era meglio per prenderlo, esatto. Scusate.
Sì, no, ma vero. Infatti Nelson ci ha perso una mano, un occhio... Ma poi tu vedevi proprio i ruoli, no? E Bones non è chiamato così per caso. Bones era il soprannome, ossa vuol dire, era il soprannome che davano ai medici sulle navi. Perché il compito principale sulle navi di un medico, all'epoca, nel 700, era curare che ci fossero mele e limoni per prevenire lo scorbuto. Curare qualche malato, ma soprattutto tagliare...
Sega-ossa.
Gli arti, faceva il sega ossa e il rum veniva custodito accuratamente perché era l'unico anestetico possibile,
il primo anestetico anche durante la guerra di secessione.
Quindi quando McCoy è chiamato Bones, ha questo
la miglior medicina a basso costo,
se no c'era sempre il metodo Bud Spencer, no?
Ma l'anestesia da 5 o da 10?
Però ecco, io mi sono divertito a raccontare tutte queste cose. È venuto fuori una storia della medicina un po' antitradizionale e con tanti consigli di lettura. Romanzi che magari possono essere un po' sfuggiti, perché uno può mica leggere tutta la fantascienza, no? Però rivisti con l'ottica medica vengono fuori degli scrittori interessanti. Alan Nourse, per esempio, è un medico, faceva medico di famiglia. Ne ha scritte tantissime di cose. Uno dei più bei romanzi sulla diffusione della peste è Il quarto cavaliere di Alan Nourse, che è un'Urania blu, magari qui c'è anche.
Poco ho letto in
poco
Italia,
letto, poco letto.
Dimenticato da quando... Sì, è un peccato perché è un autore interessante.
Assolutamente. Comunque, se ti dovesse capitare di voler leggere, prometto una cosa, te lo può confermare lui. Quando l'ho scritto ero ben contento dell'idea di non fare un saggio. Cioè uno deve leggerlo e divertirsi. Quindi ci sono episodi drammatici, episodi ironici, tanti aneddoti, sembra un gossip in certi momenti, sull'evoluzione della medicina e della letteratura fantastica e fantascientifica in parallelo.
Da Frankenstein a Star Trek. E lo segno.
A Star Trek, sì. Che è stato apprezzato tra l'altro moltissimo dal mio vicino.
Che è un medico.
È medico.
È stato tanti medici.
È un pensionato adesso, però...
Che scrivere per i colleghi non è... Aveva una gran paura.
È
stato un nefrologo di buon livello.
Mi è arrivata una strizzatina d'orecchi proprio per quanto riguarda morte dell'erba, perché avevo confuso le solannacee. E poi un...
Cosa avevi confuso le solanacee con che cosa?
Uno scrittore divulgatore scientifico mi ha scritto, fa guarda che ti sei corretto subito nella nuova edizione. Troverete un bel po' di notizie. Per esempio sul vampirismo.
Le solanacee.
Interessante.
Su quelle che sono le possibili origini scientifiche della licantropia e del vampirismo.
Una cosa che mi ha sempre intrigato la questione del... sarebbe possibile il vampiro nel senso biologicamente, medicalmente, una mutazione, un virus, un parassita?
Nutrirsi di sangue, non credo di averlo scritto nel mio saggio, te lo dico adesso visto che siamo in argomento, non è una cosa così strana. Cosa fanno i pastori masai?
Quando non c'hanno abbastanza tagliano.
Sguozzano una mucca, gli mettono una fistola, come noi facciamo per fare la dialisi renale, e succhiano direttamente il sangue dalla mucca. Infatti le loro mucche sono magrissime, però loro guerrieri lo fanno perché pensano che il sangue gli dia forza e praticamente non mangiano altro, si nutrono direttamente il sangue, quindi da quello è un vampiro.
È peccato che il metabolismo dell'emoglobina crea un po' di problemi al fegato.
Diciamo che lo facciano i pastori masai, voglio dire. Mangiamo il sangue soltanto quando facciamo certi piatti tipo la finanziera, queste cose qui. E ci sono i marzapane, lo chiamano qui da noi.
Facevano anche una torta, mia nonna faceva una torta col cacao e il sangue della gallina, certo. Si tirava fuori da qua.
Molti piatti...
Il sanguinaccio è molto usato in Calabria.
Molti piatti della campagna usano il sangue ancora adesso. Sì,
sì. Poi, se vogliamo, ci sono anche tutti quei casi in cui ci sono persone... C'è il discorso della porfiria, no? Dove sembra che le persone, nutrendosi di sangue, non necessariamente umano, basta anche animale, interrompono le crisi emolitiche, però è
un po' discreditata come cosa.
Sì, è una teoria un po' discreditata. Comunque i malati di porfiria ci sono.
Sì, sì, per carità.
La porfiria cutanea tarda è molto rara. E poi ci sono i casi in cui una persona può credersi un vampiro. Ci sono casi famosi nella storia, lì nel saggio ne cito un paio, uno quello forse più clamoroso è la contessa di Bathory, che faceva il bagno nel sangue di Vergine, ha cominciato ad avere qualche guaio con la giustizia, che lei era seconda come ricchezza solo a re Mattia di Ungheria, e quindi era intoccabile. Però quando ha cominciato a esaurire le giovani vergini nel popolo, ha cominciato ha aperto una scuola di buone maniere per le figlie dei nobili, e poi sguazzava anche quelle. A quel punto l'hanno processato,
l'hanno preso.
Ma e poi c'era anche, non so,
murata viva,
fu murata viva perché per legge non potevi versare il sangue di un nobile, quindi la chiusero. Ma poi c'è il caso famoso di Gilles de Rais. Gilles de Rais era considerato un loup-garou, un lupo mannaro, e lui sgranocchiava bambini, eccetera, no? Tuttavia anche lui era un intoccabile perché era il maresciallo di Francia, quindi era il capo dell'esercito, e oltretutto era il principale sponsor di Giovanna d'Arco
ai tempi. Sì,
allora se qualcuno vuole divertirsi, visto che parliamo di horror, dovreste andarvi a leggere l'immagine della bestia di Farmer.
Sì.
Perché questi due personaggi sono uniti in un modo che non vi posso dire.
Conoscendo Farmer,
dicevano che Gilles de Rais non fosse dritto proprio nella testa, ok, se fai quello che fai, certo. Non lo sei. Però dicevano che proprio il momento in cui ha scavallato pesantemente nella follia è stato proprio quando Giovanna d'Arco è stata catturata e poi bruciata sul rogo senza che il re facesse niente per salvarla. Certo. E quindi l'aver perso quella che magari per lui era una figura di riferimento lo ha fatto precipitare definitivamente.
Sbroccare, come dire.
Sbroccare, per usare un termine scientifico.
Sì, ma poi episodi così ce ne sono tanti. Per esempio c'è la che racconto anche nel saggio, la Catherine, non mi ricordo più il cognome, comunque il nome francese, la Peroni, vabbè, insomma. Questa qui viveva a New Orleans, che guarda caso è dove poi hanno ambientato tutti i romanzi di Anne Rice. intervista col vampiro, perché si ritiene che i francesi furono quelli a portare il vampirismo in America. Questa signora torturava gli schiavi. Siccome la punizione degli schiavi era messa dalla legge, nessuno
diceva niente.
Però si sentivano delle urla terribili nel quartiere francese. E a un certo punto anche i vicini cominciarono a scocciarsi, perché c'erano dei limiti alle punizioni che potevi infliggere. Vanno a ispezionare la casa e non trovano niente, e quindi l'inchiesta finisce lì. Fino a che scoppia un incendio, le case allora erano quasi tutte di legno, ricordate l'incendio in San Francisco, ma ci fu un incendio simile anche a New Orleans. Nelle ceneri della casa, nella dependance dove tenevano gli schiavi, trovano cadaveri mutilati, donne seppellite vive con i bambini, cioè cose terribili, no? E si diceva che questa donna fosse un vampiro, e che quindi, oltre a torturare questi poveri schiavi, si nutriva anche del loro sangue. Uccise anche 3 mariti. Non riuscirono a metterla in galera, perché scappò in Francia, e io dico che magari gira per qualche cimitero francese. Insomma, se vi piacciono queste cose, lì c'è da divertirsi. Poi ci sono anche cose più serie, eh? Tutto il capitolo sui progressi della medicina, insomma, ci sono tante cose.
Se poi volete un testo chiave sulla licantropia intelligente, e vi consiglio quello che in Italia viene tradotto come Il figlio della notte, di Jack Williams. E forse il testo più intelligente scritto in 60 anni sulla licantropia, anche perché cerca di dare una giustificazione scientifica al fenomeno e la dà anche in modo interessante.
Pensate che però quel romanzo lì fu scritto nel 40.
Ecco, è stato scritto nel 40.
Quindi non si sapeva nulla di
rivisto nel 48. Ci sono delle intuizioni.
Esatto, Williamson.
Delle intuizioni scientifiche veramente notevoli.
È considerato uno scrittore del fantastico, ma in realtà lui era molto colto dal punto di vista scientifico, anche se era professore di letteratura. Lui anticipa la genetica.
Sì, anticipa non solo la genetica, ma anticipa anche le ricerche genetiche. Anticipa la presenza del DNA mitocondriale, di cui nessuno parlava, per giustificare il gene della licantropia. A quell'epoca nessuno aveva mai preso in considerazione l'attività comunque presente del DNA mitocondriale è un romanzo eccezionale, fatto bene, è stato sottovalutato forse perché è stato preso più in chiave orrorifica, ma non è affatto
un po' di brivido lo provi, però è vero, è più fantastico,
è costruito in modo molto
orrorifico.
Si parla di una, in sostanza, di una mutazione antichissima comparsa all'epoca del passaggio fra Cro-Magnon e Neanderthal, e che è una mutazione di autodifesa, dei Neanderthal massacrati dai Cro-Magnon.
Manco dirlo, che Twilight pesca a piene
se voi andate a leggere le cose, sono nauseanti le storie attuali. Licantropia.
È stato lui a dirmi che dovevo assolutamente parlare di quel libro nel saggio. Infatti,
quel libro lì è un libro chiave per l'intuizione genetica, fatta da un uomo che tutto sommato non era un letterato, non conosceva quella del DNA mitocondriale. È la prima volta, l'unico libro in cui si trova con un anticipo
un accenno a questa cosa.
Di 30 anni, un accenno
al DNA. Ma voi dovete pensare che Williamson, quando scriveva
anche
il primo
perché
romanzo,
era
nel Nuovo Messico, in un ranch. Pochi anni dopo che erano scomparsi gli ultimi indiani, scriveva con un lume a petrolio sul tavolino.
Ecco, tenete anche presente questo, che lui giustifica la linea matriarcale per l'avvento del licantropo, sia maschio sia femmina, perché trattandosi di DNA mitocondriale, sono i mitocondri dell'ovulo che contengono il DNA necessario, perciò non è il maschio che genera il licantropo, ma è la madre. E tutto è giocato su questo.
Hai detto niente. Pensate solo al caso di Bozzetti, no, Bozzetti. Il DNA mitocondriale si sono scannati per mesi e mesi tutti i periti, no?
Vabbè, ma
però cioè, gli scrittori di fantascienza sono così, hanno un altro modo di vedere le cose che spesso...
No, colpisce quel libro, considerando l'epoca in cui è stato scritto e considerando che è ancora attuale adesso.
E poi, signori, Williamson sapeva scrivere.
Qualche il buona traduzione, sensuale, qualche buona traduzione esiste.
Il momento in cui l'uomo si trasforma e diventa un licantropo o un vampiro. Ed è scritto in una maniera così affascinante, perché ti sembra di esserci, no? Allora, pensate a Stephen King. Lui l'ha anticipato di 40 anni, minimo. Perché Stephen King, una delle sue principali caratteristiche, è la capacità di dettaglio, no? Di saper approfondire, no? Magari usando 30 volte più le parole di Williamson. Però già nel Figlio della Notte trovate queste cose. La soggettiva, per esempio, vedere in soggettiva... Da...
Non leggo horror di King, ma non leggo horror in generale perché voglio dormire la notte.
No, ma vabbè, no, con King, Figlio della Notte dormi.
King merita comunque di essere letto, perché ha una ricchezza letteraria notevole. Sa trattare, magari è un po' lungo nel costruire le scene, perché aumentano i soldi che gli danno... Però It nel suo genere resta un capolavoro.
Non lo dico mai.
Resta un capolavoro.
It è un romanzo vero, è un Bildungsroman, sostanzialmente. È un romanzo di un'evoluzione di un gruppo di amici che sono all'inizio degli sfigati e poi imparano a prendersi cura l'uno dell'altro e a superare le proprie limitazioni.
E poi lui ha un...
Però attenzione, che dentro lì ci sono... 50 anni di letteratura dell'orrore continuamente citati, a cominciare dal titolo, perché il titolo It viene da un racconto di Theodore Sturgeon, che è una creatura che esce dalle paludi.
Sì, infatti.
Quindi non è un caso, non l'ha...
No, vabbè, ovviamente...
Ma poi il clown, non so se lo sapete, ma il clown che si vestiva così per andare alle feste dei bambini e poi rapiva i bambini, è un personaggio vero, è un serial killer che è stato catturato. Nel capitolo sui serial killer troverai anche questo.
Comunque, allora, io chiuderei un istante e rifacciamo una breve introduzione. Abbiamo Costituzioni future e Il tempo è come un fiume di Franco Piccinini, introdotto da...
Non sottoscritto.
Che stiamo registrando, quindi
ad Alberto Ciassosimo.
Ok, ringraziamo tutti per aver partecipato e farei un giro di applausi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente.
Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.